alcuni legati alla professione, alcuni legati alla personalità. Tu puoi essere considerato un viaggiatore in senso più stretto. Tutti i diplomati sono viaggiatori, ma poi vedremo perché magari il tuo rapporto col viaggio è particolare, ma soprattutto uno scrittore, un poeta, uno sceneggiatore, un traduttore. Si potrebbe dire, ma lo fai veramente il diplomatico?
Sì, lo faccio a tempo pieno e sì, è difficile a volte anche per me stesso capire i confini dei miei interessi, delle mie attività, soprattutto perché quello che faccio, non so se lo farò bene o meno bene, ma ho la convinzione di farlo come impegno primario, forte, quindi nessuna di queste attività è per me un hobby, un passatempo.
Poi tutte si tengono, tu se tiens, come potremmo
Sì,
dire,
tu
lo
sei
dicono
tien.
i francesi. Bene, questo è veramente un assaggio, ma di quello di cui parleremo oggi. Vi ricordo naturalmente che questa puntata, come tutte le precedenti, la potrete anche riascoltare, perché tutti i podcast di Diplomazia e Dintorni sono disponibili su un sito che è diplomaziadintorni.wordpress.com. Sono disponibili anche nella sezione podcast di radioluis.it, quindi potete ascoltarle in vari posti. Ci potete anche scrivere, l'indirizzo è diplomaziadintorni@gmail.com, questo è sempre da tenere a mente per poi segnalarci osservazioni, domande, quanto voi volete. Un'altra caratteristica di ogni puntata, come voi sapete, è anche quella della musica, e anche in questa puntata cercheremo di avvicinare, in realtà abbiamo già trovato qualche contatto, di avvicinare i pezzi che sentiamo, che sentiremo al tema di cui parliamo, a questa poliedricità di cui parleremo. E in realtà la selezione di oggi è una selezione che può essere riutilizzata, perché cominceremo una serie, vedremo poi quanto ne faremo, di brani che possono essere utilizzati per studiare. Tu studi con la musica, o studi, lavori anche con la musica, oppure sei di quelli che deve avere totalmente il vuoto?
No, studio, lavoro, leggo con la musica. Anche a me piace molto il jazz e la musica classica. Mi piacciono in realtà molti altri generi, ma gli altri forse sono meno indicati per studiare. Mi fa piacere che tu inserisca oggi, a partire da oggi, scalette musicali dedicate a chi deve studiare, anche perché io in questo luogo, la LUIS, ho studiato proprio per preparare il
Vabbè,
concorso.
allora c'è un legame molto stretto in questo caso, funzionale anche al lavoro, tra il ponte fra lo studio e il lavoro.
Però non ricordo che cosa ascoltassi in quei giorni. Troppa
Bene,
tensione.
le selezioni di oggi quindi speriamo che potrà essere da voi utilizzata, e la potrete riascoltare perché anche questa è disponibile come playlist di Spotify nel blog. Speriamo che potrete utilizzarla come sottofondo per chi deve studiare. E io direi di andare già con il primo pezzo. È un pezzo che a me piace moltissimo, ma anche gli altri potrei dire la stessa cosa. I due artisti che ascoltiamo sono persone che conosco anche molto bene, e devo dire anche sul piano umano sono veramente persone molto piacevoli, oltre che dei grandi musicisti. Si tratta di Nadino Lorea e Martuk Sem. È un esempio di mix, sentirete. Di musicale, è tratto da un disco che si intitola Reminiscence, bellissimo, e il pezzo si intitola Rochko. direi che non potevamo iniziare meglio per una selezione jazz per studiare con queste atmosfere particolari. Che te ne pare come sottofondo anche per queste attività complesse come lo studio?
Magnifico, non conoscevo il pezzo e poi mi colpisce per il suo titolo, Rocco.
Rocco, cosa ti fa pensare? Mi hai detto mentre stavamo fuori onda che ci sono dei collegamenti anche con alcune tue attività. Beh, quali sono in questo caso? Non mi stupisce, devo dire.
Beh, tu sai che io sono un appassionato e forse anche qualcosa di più di arte contemporanea. Rocco è senz'altro uno dei miei autori preferiti. E poi una delle capitali di Rocco, oltre a ovviamente Houston e altre località americane, è Basilea, che forse è il centro mondiale dell'arte contemporanea, dove io ho avuto la fortuna di lavorare come console generale. E io ho passato, devo dire, ore dinanzi ai quadri di Rocco nella Fondazione Bayerler a Basilea. E poi ci sono anche altri legami con la mia attività poetica.
Vedi, quindi questo riprende quello che dicevamo prima, cioè che tutto si tiene, gli interessi, i posti in cui uno riesce ad andare o si trova poi a dover operare e quanto da questo si può ricevere, no? Perché avere la possibilità in quel caso di sedere di fronte a certe opere e avere tutto il tempo, non come turista, ma come persona che abita in un posto, e trarne il meglio è sicuramente una grande sensazione.
Senz'altro.
Beh, poi dobbiamo anche dire appunto però questa delle poesie che ci hai appena citato forse va spiegata, cioè tu su questo hai scritto anche dei versi.
Sì, nell'ultimo libro di poesie che ho pubblicato, che si chiama La nostra ribelle buona educazione, è uscito da Manni nel 2011, ha vinto anche un premio importante, e c'è una piccola sezione che è dedicata proprio ad alcuni dei quadri di Rocco della Fondazione Bayerler di Basilea.
Sì, e vedo che ce l'ho sotto gli occhi. Questo sembra che noi ce lo siamo preparato naturalmente. In realtà Silvio non sapeva la mia selezione musicale.
Confermo.
Il primo pezzo che io avevo scelto era legato alle sonorità più che al titolo, quindi mi fa molto piacere che ci sia questo elemento. Forse, anche se non l'avevamo previsto, vogliamo leggere, forse è meglio con la gella che l'autore, però. Io ne ho selezionata una, perché è breve, ma tu scegli quella che ti
piace. No, hai fatto più. Benissimo, anche perché credo che sia anche un buono spunto per poi parlare del viaggio, di alcune delle cose che tu citavi. Questa si intitola Untitled, quindi senza titolo, ma è il titolo di un'opera di Rocco, Untitled 1948. La gente cammina sui marciapiedi e fugge via, nessuno dallo stesso lato, infastiditi dal consenso che a me, spettatore, piacerebbe prefigurare. La verità è che io stesso passo, veloce come un finestrino, incoerente come le bolle di un'esplosione, e li perdo, per colpa mia, perché non li trattengo. Dovrei sfondare il vetro, tirare il freno d'emergenza, catapultarmi prima che spariscano allo sguardo e rendano impossibile il ritorno a come era, a come sarebbe stato se io fossi vissuto là.
E questa era questa poesia, i versi intitolati Untitled, a cui noi siamo arrivati attraverso il pezzo musicale che abbiamo ascoltato prima, che è intitolato Rocco. Qui chiaramente dobbiamo fare attenzione perché il tempo è limitato e noi potremmo parlare di tantissime cose e di tantissimi tuoi aspetti. Già ne abbiamo toccati vari: artista, poeta, scrittore, poi adesso vedremo perché scrittore, però mi piacerebbe fare anche un passo indietro. Ha già detto di Basilea, dove tu hai prestato servizio come console generale, ma qual è la tua ultima sede in cui sei stato?
È stata anche la mia prima come ambasciatore alla PAS in Bolivia, dove sono stato dal 2007 a tutto il 2010, quindi 4 anni esatti, ed è stata un'esperienza straordinaria, devo dire, anche in attesa in molti sensi, perché quando ero a Basilea come console generale francamente non pensavo di essere chiamato poi dal Consiglio dei Ministri per fare l'ambasciatore in tempi così brevi.
Che effetto fa fare il giovane ambasciatore? Perché poi così, no? Si è anche anagraficamente, no? Non solo.
È inutile nascondere che è emozionante, molto emozionante, anche perché, ripeto, è inatteso e quello, è inutile ancora una volta nasconderlo, che ognuno di noi aveva in mente quando ha cominciato questa carriera, fare l'ambasciatore, non c'è altro.
Però l'America Latina non è un continente a te sconosciuto, diciamo così, non è una sorpresa totale.
No, è proprio dove avevo iniziato a lavorare, a Cuba, negli anni 90, ero primo segretario, il numero 3 dell'ambasciata, poi sono stato anche per un certo periodo capo della segreteria della direzione generale per i paesi delle Americhe e quindi ho seguito
quindi
tutti
visto,
i paesi.
Visto dal ministero? Diciamo.
Visto dal ministero, più alcune missioni che ho fatto, quindi ho girato abbastanza. In quel caso non come residente, ma ho potuto visitare vari paesi latinoamericani e senz'altro un continente che ancora una volta ho scoperto senza averlo messo in preventivo quando ho iniziato la carriera e che però poi piano piano è diventato probabilmente il continente che conosco meglio, che è più vicino alle mie corde.
Magari ci conti anche di tornare presto.
Speriamo.
Bene, su queste note che ci già avvicinano agli aspetti del viaggio, delle sensazioni, della scoperta e di tutto quello che è collegato, siamo pronti per un secondo pezzo, altro pezzo bellissimo. Sapete che uno dei miei artisti preferiti, abbiamo ascoltato prima Danilo Rea e poi anche Stefano Bollani, altro grande pianista italiano, quindi non vi stupirete che in questa selezione di Jazz per Studiare ho messo un pezzo anche suo con il trio danese, così come detto, da un disco molto bello che si intitolava Gleda, e questo è proprio la title track, cioè Gleda, Stefano Bollani. Stefano Bollani col suo trio danese, questo Gleda, che prende il nome dal stesso CD che appunto si intitola Gleda, anche un CD che io vi consiglio, ma questo pezzo spero vi possa tenere compagnia in tante ore di studio. E riprendiamo con Silvio Mignano, ci eravamo lasciati in America Latina, in tanti posti in cui tu sei stato, sia in servizio sia poi come visita. Però c'è anche un altro continente, no? In cui hai prestato servizio e che penso che sia particolare, che segna abbastanza, l'Africa.
Sì, l'Africa è un altro continente che io amo molto, ho lavorato in Kenya, mi occupavo anche in quel periodo di Sud Sudan, che era ancora in situazione di guerra civile con Khartoum, quindi lo seguivamo da Nairobi e poi purtroppo anche della tragedia della Somalia.
Sì, purtroppo ci si può trovare anche in situazioni non piacevoli, non belle, anche molto forti, no? C'è stata la Somalia, ci sono stati i grandi laghi, la Burundi e Ruanda, no? E purtroppo quella è un'area, come altre aree dell'Africa, che è stata un po' martoriata in certi periodi.
Eppure è un continente che non può lasciarti indifferente, non solo per la sua struggente bellezza paesaggistica, credo ineguagliata, ma anche perché poi ti rendi conto di essere realmente nel luogo dove è nato tutto, proprio certo. Nella Rift Valley in Kenya è nato tutto, è nato l'essere umano.
Sì, è una sensazione strana di percorrere quelle, appunto, quelle valli e sapere qui l'Usi, anche se poi ci sono anche altri resti ben dello stesso periodo, ma è iniziato lì. Fa un certo effetto. Senti, ma l'effetto te lo ha fatto anche come scrittore, come autore, perché poi il Kenya da qualche parte diviene fuori, almeno in uno dei tuoi libri.
Sì, in un romanzo che si intitola Le porte dell'inferno, che è uscito con l'editore Fazzi di Roma, e prende il nome da Hell's Gate, che è un piccolo parco nazionale keniano, non di quelli noti, di quelli alla moda, però un posto straordinario perché proprio nel pieno della Rift Valley, ed è un romanzo che ha la forma giallistica ma che in realtà va oltre e gioca molto sul parallelismo tra l'arte contemporanea intesa come un'attività che interviene sulla natura come raffigurazione, va oltre il realismo naturalistico, e l'ingegneria genetica che era incipiente quando l'ho scritto e che ovviamente modifica la realtà naturale sotto altri aspetti.
Senti, tu sai che io non sono obiettivo, quindi parlo sempre molto bene dei tuoi romanzi che sono un po' gialli, ma non solo gialli, come giustamente hai detto tu. E come in tutti i romanzi di questa tipologia ci sono vari protagonisti, ma ce n'è uno centrale che tu dipingi molto bene. Tra parentesi, va detto che Le porte dell'inferno è il secondo dei romanzi in cui c'è lo stesso protagonista. Il primo si intitola Una lezione sull'amore, poi casomai dirà due cose, però com'è questo personaggio? È un ispettore.
Sì,
vorrei sentirlo dalla tua voce, come lo sintetizzi.
È un personaggio strano fin dal nome, perché si chiama Paolo Veronese, quindi ha avuto l'avventura di nascere con un nome e cognome colti. Lui però non nasce come persona colta, nasce come un investigatore privato o disordinato, affascinante senz'altro, ma in un modo poco organico, e però poi si confronta nelle sue avventure quasi sempre con situazioni nelle quali è richiesta una profondità di indagine che va anche oltre il materiale, diventa cultura, e forse al di là della mia volontà iniziale di autore il personaggio cresce man mano, per cui la sua iniziale rozzezza si stempera acquisendo, come se fosse un'adolescenza tardiva, acquisendo nuove conoscenze, nuovi strumenti.
Senti, ma in questa evoluzione, se la possiamo chiamare tale, poi magari c'entrano anche altri incontri importanti che lui fa, no?
Sì, il contraltare è una ragazza molto più giovane di lui, realmente post-adolescenziale, che il suo alter ego, perché in realtà invece è una persona di grande cultura, però anche capricciosa, brillante, vivace, e che oltre a farlo impazzire contribuisce molto alla sua crescita umana.
Va detto che, appunto, abbiamo parlato che una parte del secondo romanzo si svolge in Kenya, però Paolo Veronese in realtà vive a Roma, quindi la città di Roma ti è molto vicina, anche se tu non sei romano.
No, romano. No, assolutamente, questo fa parte forse anche di quello che dicevamo all'inizio, perché in realtà noi abbiamo sempre una grande difficoltà a individuare il nostro centro, il nostro baricentro, e Roma è un po' così, perché è una città che io ho cominciato a conoscere studiando all'università. Io studiavo la Sapienza, poi ho fatto il corso qui alla LUIS per la preparazione del concorso. Sono di Gaeta, che è una città ancorché del Lazio di cultura napoletana, e però poi Roma è diventata uno dei miei centri di autobiografia
e anche di ispirazione, direi, per quello che poi c'è anche nei romanzi. Bene, riprenderemo questa chiacchierata sui tanti aspetti, sulla poliedricità, che è appunto la caratteristica di questa trasmissione, e di Silvio, come avrete ormai scoperto. Non è che io ho mentito nel dare questo titolo, ci sono dei seri motivi per poi dare un titolo di questo tipo. E proseguiamo con la nostra carrellata musicale, passiamo a un autore compositore non italiano. Si tratta di Pat Metheny, in questo caso nella versione Pat Metheny Group, da un bellissimo disco e pezzo. In questo caso ancora una volta abbiamo scelto la title track, che si intitola Letter from Home, Pat Metheny Group. Pat Metheny Group, Letter from Home. Poi c'è un po' di nostalgia forse anche in questo pezzo, no?
Sì, e poi questa parola, casa, patria.
È casa, con tutti i posti che si cambiano, a fare il diplomatico, il fatto che poi tu vivi adesso in una città in cui non sei nato, anche se è vicino. Dov'è casa?
Ma guarda, la poesia che ho letto all'inizio parla proprio di questo, perché in realtà è... vado veloce come un finestrino, io sono all'interno di un treno che si muove, vedo le persone che casualmente attirano la mia attenzione in un certo luogo che è di transito, vorrei fermarmi, vorrei tornare indietro, vorrei spaccare il vetro ed essere con loro, poi non le vedrò mai più in vita mia, però in quell'istante ho nostalgia di qualcosa che non ho mai conosciuto prima, che è strano, no? La nostalgia è la sensazione che ti manchi qualcosa dove tu hai vissuto, qualcosa che tu hai conosciuto. però io sento con forza questa sensazione di aver nostalgia anche di luoghi e posti che non sono miei. Roma è uno di questi, La Paz, L'Avana, l'Africa.
Non ti è mai capitato di tirare il freno d'emergenza?
Probabilmente mi capita sempre.
Ti capita sempre, però poi è momentaneo.
Poi è momentaneo, riparto.
È un falso allarme.
Forse è un falso allarme, sì.
Senti, abbiamo toccato vari aspetti appunto delle tue interessi, delle tue esigenze, non so come chiamarle, dei tuoi desideri, no? Narratore, poeta, viaggiatore. Poi ce ne sono altre che abbiamo solo accennato, che sono appunto quello di traduttore, sceneggiatore, illustratore, di cui vorrei anche parlare perché sono collegate, ma come ce n'è una che nasce prima, che tira le altre, ci sono tutte insieme che poi però hanno dei momenti in cui si manifestano diversamente, come si combinano fra loro tutte queste realtà?
Forse cronologicamente scrittore, se qualcuno mi chiedeva a 5-6 anni cosa volevo fare da grande, era quello, anche perché mio papà era scrittore.
Quindi è un virus.
È un virus. Ontologicamente forse viaggiatore nel senso più ampio, perché poi alla fine il viaggio racchiude tutto, e forse essere nato in un porto di mare, nipote di un pescatore, probabilmente qualcosa... Lo avevo già nel sangue.
Jung o Freud ci troverebbero qualcosa.
Sì, però. Anche in radio non si vede, però il mio aspetto ha qualcosa di saraceno, dei saraceni che avevano traffici e invasioni con Gaeta nel Medioevo. E poi tutto il resto.
A proposito di aspetto, ti interrompo per dire che chi poi è ancora più curioso può visitare il tuo sito web. C'è un sito web www.silviomignano.net.
Esatto.
Net. E lì potrete approfondire molte più cose, probabilmente anche vedere come sei, quindi perché è anche curioso. Scusa, ti ho interrotto, però in questa dinamica delle varie sfaccettature del poliedro.
Ma è così, quindi poi alla fine tutto viene insieme, proprio tirando le reti dei pescatori. Probabilmente la cosa che avevo previsto di meno era fare il diplomatico, ma poi mi ci sono trovato molto bene, devo dire, spero.
Beh, direi dei risultati, se ti hanno fatto fare l'ambasciatore. Io non voglio dire niente, perché poi potrei sembrare altrimenti di parte, quali sono naturalmente, ma direi che queste sono solo conferme, no? Che poi certe caratteristiche sono non solo utili ma anche apprezzate nella carriera, proprio per svolgere un certo tipo di attività, perché c'è una certa sensibilità. Ora, non è che per questo spaventiamo chi non è scrittore e poeta, però c'è spazio per tutte queste certo. Anime, potremmo dire, nel lavoro che poi si deve svolgere.
Certo, sono stonato come una campana, per esempio. e poi la matita, la mano, perché ho sempre disegnato, anche quello fin da piccolo, quella è una cosa, di tutte forse l'urgenza fisica maggiore. Io non riesco a stare più di mezz'ora, tu lo sai, perché a volte quando si lavora anche
quando
a riunione,
siamo in riunione
molto serie, io faccio dei bozzetti, io ho sempre quel terrore che la gente pensi che stia lì senza ascoltare. Poi credo che quando intervengo la gente si rende conto che ero molto attento e che ho qualcosa da dire, e per me avere la matita in mano o la penna, più la matita, e fare dei disegni è un'urgenza fisica proprio.
Senti, c'è stato anche un caso in cui la matita per disegnare si è unita alla matita per scrivere?
Sì, un libro di favole a cui tengo molto, sempre uscito per l'editore Manni, che si chiama Il regalo del rinoceronte, e sono le favole per bambini grandi, diciamo sui 10-11 anni, però io l'avevo scritto quasi per giovani adulti, ambientate in Africa, sono avventure di animali surreali e sono illustrate da me.
Beh, anche questo è sicuramente un'altra combinazione di tante tue anime, non c'è dubbio. Dei bellissimi disegni, devo dire. Io ho la fortuna di avere questo libro e non posso che consigliarlo. Sì, poi quando si parla di fiabe si pensa sempre immediatamente ai bambini, quindi io la prima volta che l'ho visto ho pensato che tu l'avessi scritto così spinto dal momento in cui si diventa padre. In realtà poi leggendole sono magari per più adulti. Ecco,
sì. Come sì, a me piace molto Rodari, quindi forse hanno un po' di quello, giochi di parole, situazioni assurde che in realtà poi travalicano le età.
Bene, siamo pronti per un altro pezzo musicale. Ritorniamo in Italia, ritorniamo a un sassofonista molto bravo, romano, tra parentesi, che si chiama Stefano Di Battista. Il disco da cui è tratto, non a caso, si intitola Roundabout Roma e il pezzo è uno dei suoi più famosi, è Anastasia. Bellissimo sassofono di Stefano Di Battista che ci ha tenuto compagnia con questo Anastasia, tratto da uno dei dischi che a me piacciono di più tra quelli che lui ha finora prodotto. che si intitola Round About Roma. E riprendiamo la nostra conversazione chiacchierata con Silvio Migliano, con le sue tante attività. Ce n'è una che abbiamo citato, adesso abbiamo appena parlato di illustratore, narratore, questo libro anche di fiabe, ma ce n'è una che è veramente molto particolare, almeno nel nostro ambito diplomatico, che è quella di sceneggiatore. Come è stata l'occasione che ti ha portato anche, e che cosa hai fatto come sceneggiatore anche?
In quel caso è veramente un'occasione, lo sceneggiatore con un lavoro splendido, serissimo, ovviamente di solito lo si fa per scelta precisa e ti occupa tutta la vita, anche perché la sceneggiatura richiede un lavoro di gruppo talmente ampio e costoso che tu di solito produci 100 per veder realizzato 10, no? Nel mio caso specifico è stato l'incontro con un giovane regista italiano, Claudio Del Punta, che mi ha chiesto proprio una sceneggiatura su un soggetto che lui aveva pensato, ambientato ad Haiti, e anzi in Repubblica Dominicana, però con personaggi haitiani, la diaspora haitiana Santo Domingo, Repubblica Dominicana. È uscito un film che si intitola Haiti Chérie, che è uscito nel 2007, un piccolo film ma di grande qualità, tant'è vero che ha vinto il premio della giuria giovani al Festival di Locarno, e posso dire con un certo orgoglio che lo ha vinto nella categoria sceneggiatura proprio la mia, e poi anche al Festival del Cinema d'Amore di Mons in Belgio, anche in quel caso per la sceneggiatura. Ho scritto altre due o tre sceneggiature, una per lui, una per un altro regista, che non sono usciti come è normale, diciamo, uno su tre, con la media è abbastanza
alta. Sei ancora molto di successo, sì. Senz'altro, ma come si scrive una sceneggiatura? Nel senso, come viene l'ispirazione? Parti da un soggetto?
Sì, in questo caso il soggetto è stato del regista, e la sceneggiatura è realmente un lavoro complesso, raffinatissimo, perché non puoi fare nulla da solo, quindi richiede anche molta umiltà. Perché,
ma in che senso non puoi fare da solo?
Perché il film non è di nessuno, il film è soprattutto del regista, però in realtà poi anche del produttore, poi ci sono esigenze che possono intervenire a seconda delle caratteristiche degli attori, per cui puoi essere il più grande scrittore sulla terra, ma non puoi fare quello che ti viene in mente a te, devi sempre confrontarti con altre persone lungo il percorso e spesso rinunciare ad alcune idee tue per adeguarti a quello che ti viene richiesto. In realtà questo succede un po' dappertutto, nell'arte figurativa, nella stessa letteratura, poi inutile nascondercelo, è importante per quello che ti chiede l'editore, però nel cinema direi più che in altri casi.
Diverse variabili che sempre incidono, però poi... Ma quanto conta l'ispirazione iniziale? Se c'è un'ispirazione iniziale?
No, io credo che conti moltissimo. C'è, appunto, non è sempre tua, nel cinema più che in altri casi, perché appunto, come tutti sanno, quando vedono soggetto di sceneggiatura di, allora a volte è della stessa persona, a volte no, e quindi in quel caso l'ispirazione iniziale conta moltissimo, ma non è tua. In questo caso il regista aveva fatto un viaggio in Repubblica Dominicana, aveva scoperto di questa presenza di immigrazione illegale di poverissimi in un paese che per noi diciamo è povero, come la Repubblica Dominicana, che però è ricchissima rispetto al vicino Haiti, e quindi l'idea sarà tutta sua, si è innamorato di questo soggetto, e sapendo che ho una certa dimestichezza con l'America Latina mi ha chiesto di scrivere la sceneggiatura.
Senti, l'ispirazione è sempre anche alla base delle opere artistiche, dei grandi capolavori, e tu hai una notevole sensibilità, questo lo possiamo dire, anche per la parte artistica, non solo perché illustri, ma anche perché poi hai una certa vicinanza al mondo dell'arte. Che cos'è che hai organizzato, che hai fatto in passato per dare sfogo, diciamo, a questa tua anima artistica, a parte l'illustrazione di cui abbiamo parlato?
Forse le due cose più importanti sono a Basilea. Ho avuto l'onore, con un po' di tristezza ex post, di essere stato l'ultimo organizzatore di un'opera, di una mostra di di Mimmo Rotella vivente, morì un mese dopo quella mostra, una mostra grandissima al Museo Tanguy di Basilea, disegnato da Botta, uno dei templi dell'arte contemporanea mondiale, e una mostra di grandissimo prestigio in cui le opere di Rotella, questi decollage post-pop, dialogavano con le gigantesche e magnifiche macchine impossibili di Tanguy, questo grandissimo artista franco-svizzero, morto nel caso suo molti anni fa, che però aveva conosciuto Rotella, i due si stimavano. Sì, quindi le opere dialogavano, c'era uno splendido decollage di Rotella basato su una vecchia pubblicità della Renault 5, che forse i più vecchietti conoscono, e una delle macchine impossibili di Tanguy era una scocca di Renault 5 con poi altri innesti straordinari, quindi il dialogo era in quel caso veramente affascinante.
Beh, riprendiamo però questo elemento di come l'arte può veramente diventare un elemento importante del nostro lavoro, no? Una mostra, un artista, un esempio di grande eccellenza italiana, e si possono sposare con quelli che sono anche gli interessi personali, nel senso di vicinanza all'arte. Però lo faremo subito dopo il prossimo pezzo, che forse molti non conosceranno, è tratto da un bellissimo film che si intitola At First Sight, che poi è tratto a sua volta, a proposito di sceneggiature, da un libro, tanto per cambiare. Ma la musica è di Mark Isham, uno dei miei artisti, soprattutto per quanto riguarda le colonne sonore, ma anche il jazz preferito, un trombettista di base, ma anche grande compositore. E il pezzo si intitola Our Eyes Are What Make Us See. Mark Isham, tratto da questo disco At First Sight. Thank you. Mark Isham con un'altra delle sue bellissime colonne sonore. Mark Isham compone circa 2-3 colonne sonore all'anno, devo dire, molte belle, tipo Crash, anche molto diverse fra loro. Questa invece era questo film At First Sight, che io vi consiglio di vedere. Il pezzo che abbiamo sentito è Our Eyes Aren't What Make Us See, e il film At First Sight si riferisce al fatto che uno dei protagonisti è cieco, quindi vi consiglio sicuramente di sentire la colonna sonora e anche vedere il film, così come vi consiglio di approfondire gli artisti di cui abbiamo parlato, tipo Mimmo Rotella, con cui stavamo proprio parlando con Silvio, di questa bellissima mostra organizzata sulla Empa Basilea. Ma non è l'unica, vero? Perché poi uno, portando con sé i propri interessi, coglie le occasioni anche per valorizzare, appunto, in questo caso l'arte, poi parte del nostro lavoro, io credo.
Senz'altro. Io per esempio sono stato presidente della Biennale della PAS nel 2009 e sono riuscito a portare artisti importantissimi come Yannis Kounellis, il padre, uno dei padri dell'arte povera italiana, in quell'edizione, e poi Achille Bonitoliva come presidente della giuria internazionale. E sono dei legami, dei rapporti che io avevo e che continuo ad avere per il mio interesse artistico, però fanno parte anche del nostro lavoro, perché l'effetto e i risultati che hanno ottenuto queste attività in un paese come la Bolivia, che come tanti altri è affamato di Italia, affamato di rapporti con il nostro paese, sono straordinari. Quindi non bisogna davvero mai pensare al lavoro diplomatico come a qualcosa che vada in un'unica direzione. La poliedricità fa parte essenziale del nostro lavoro.
Va detto che noi siamo fortunati a dover rappresentare un paese così ricco, no, non solo di cultura, ma anche di scienza, di tecnologia. Ma noi dovunque abbiamo i nostri interessi sicuramente possiamo trovare quelle che chiamiamo eccellenze. Lo so che ormai è un termine un po'
No, è vero, però non bisogna sedersi sugli allori, perché poi a volte lo diamo talmente per scontato che ci dimentichiamo di utilizzarli, e quindi bisogna sempre mantenere alta la tensione e darsi da fare all'estero. Questo lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta e prepara il concorso diplomatico, per poi realizzare davvero cose importanti.
È vero, poi il concetto di sedersi sugli allori secondo me si declina anche nel fatto di far conoscere anche quello che c'è di nuovo.
Esatto.
No, noi abbiamo dei grandi nomi che tu hai citato, che sono ormai ben consolidati e vanno valorizzati, però noi abbiamo anche una vivacità attuale in tutti i campi, nel cinema, nella pittura, nella scrittura, che dobbiamo valorizzare anche all'estero, e in questo possiamo sicuramente avere un ruolo importante.
È proprio così.
Bene, però oltre a, appunto, a utilizzare tutta questa nostra ricchezza, sicuramente un altro dei compiti che il diplomatico si trova a svolgere è quello anche di fare di ponte fra culture, no? Tu prima l'avevi accennato, e in questo magari anche il lato traduzioni, perché prima abbiamo detto anche che tu sei un traduttore, è un lato importante. Quindi ancora una volta una tua caratteristica, che poi in realtà diventa una caratteristica del lavoro in generale, o una declinazione del lavoro che dobbiamo svolgere. Tu come sei arrivato e che cosa hai fatto in termini di traduzioni?
Sì, la traduzione accompagna sempre la scrittura. Io credo che moltissimi scrittori siano anche traduttori, uno dei più noti, Pavese, ovviamente. E io ho cominciato traducendo poesie di giovani poeti cubani, giovani perché appunto mi interessava qualcosa di nuovo, di vivace, nel paese in cui ero arrivato poco più che ragazzo, devo dire. E non solo grazie a me, grazie anche al curatore Danilo Manera, ne è uscita un'antologia talmente bella che fu pubblicata da Feltrinelli. Quindi ho cominciato pubblicando questa antologia con...
Si comincia dall'alto, con i grandi editori.
In quel caso sì. E poi ho continuato a tradurre quando potevo, ho tradotto molti libri di letteratura latinoamericana con Fazzi e con altre case editrici.
E trovi che questo sia un modo che avvicina effettivamente i paesi, o è solo un modo per far conoscere così dell'altra letteratura?
No, entrambe le cose, avvicina senz'altro i paesi. È straordinario come alcuni paesi abbiano un'esigenza fortissima, vitale, di essere conosciuti al di fuori della loro sfera, e quindi la traduzione è un altro strumento straordinario per il nostro lavoro, ma insomma non solo per il nostro lavoro, parliamo realmente anche della vita reale.
Certo, vita reale, professione, spesso si incrociano, anzi quando si incrociano piacevolmente, secondo me è il massimo che si può avere. Noi siamo fortunati che questo avviene spesso nel nostro mestiere.
Sì, è così.
Io direi che quello che noi abbiamo passato in rassegna oggi con te non solo così giustifica quell'aggettivo che noi abbiamo usato di poliedrico, ma anche da un po' un esempio di quanto spazio ci sia nel lavoro per tutte le sensazioni, per tutte le sensibilità che ognuno di noi ha, e le può mettere veramente in pratica e ottenere grandi risultati. Io spero che così continuerai a fare anche nelle prossime tue attività, anzi sarà un po' difficile scegliere che cosa fare in certi casi.
Eh sì, bisogna dormire poco.
Bene, io ringrazio Silvio Mignano perché abbiamo fatto questa, accettato di venire qui in trasmissione, mi ha fatto una bellissima chiacchierata. Mi dispiace che siamo andati molto veloci su tante delle tue così produzioni, no? Però ricordo a tutti che chi vorrà approfondire o ritrovare tante delle cose che sono state citate, i libri, i titoli e quanto altro, lo potrà fare anche andando a vedere il tuo sito www.silviomignano.net e oltre che chiaramente potrà riascoltare, lo ricordiamo, questa puntata di Diplomazia Dintorni sul sito diplomaziadintorni.wordpress.com. Speriamo anche che la prima selezione di jazz per studiare vi sia piaciuta e la possiate riascoltare, magari mandateci qualche suggerimento, anche noi siamo pronti per le prossime che dovremo compilare a prendere in considerazione anche i suggerimenti che ci possono venire da chi pratica questa attività di sentire la musica mentre studia, cosa che io raccomando. Grazie mille Silvio per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie Stefano, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, alla Luis, a Radio Luis. Ciao a tutti.
E speriamo di avere presto altre occasioni per riascoltarci, per riparlarci e approfondire quello di cui abbiamo parlato oggi. Bene, io vi do appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia Dintorni. Da Stefano Baldi, un buonasera a tutti.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.